Gli applausi del pubblico, questa è la recita di Salisburgo del 1962, Leontine Price, Franco Corelli, sono i Wiener Philharmoniker e Herbert von Karajan sul podio, un felicissimo nuovo approdo al Trovatore di Karajan dopo un Trovatore alla Scala famosissimo con Maria Callas e Giuseppe Di Stefano che oggi è in disco per l'EMI. Stiamo parlando di Giuseppe Verdi perché stiamo parlando con Giancarlo Moscatelli di questa speciale guida a Milano con Verdi, guida ai luoghi vissuti dal maestro, e dicevo prima che questo ascolto ha un legame con uno degli itinerari. Sono proposti quattro itinerari pedonali, quattro passeggiate per Milano, no, Giancarlo Moscatelli, e ce n'è uno, quello che vogliamo fare insieme, che va da Piazza Duomo a via Monte Napoleone.
Esatto, sì, perché Piazza Duomo comunque rimane tuttora il centro della nostra città, quindi quando uno straniero o comunque uno che non è di Milano arriva a Milano, il primo posto dove va è in Piazza del Duomo.
E Totò e Peppino, il famoso
assolutamente Quindi partendo da lì si può fare una passeggiata lungo Corso Vittorio Emanuele in direzione di Piazza San Babila e quindi girare indietro passando per via Monte Napoleone, e si fa una specie di percorso anche nella vita di Verdi, perché comunque si parte da una zona in cui anche lui era partito, che è vicino al Teatro alla Scala, e si arriva al termine di via Monte Napoleone al Grand Hotel de Milan, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita e poi dove è mancato comunque nel 1901. Partiamo dalla Piazza del Duomo, che all'epoca di Verdi, giovane soprattutto, non aveva nulla a che vedere con la Piazza del Duomo che noi vediamo oggi. A ridosso del Duomo erano presenti tantissime costruzioni, case fatiscenti, alcune erano lì dal 1400, quindi uno per esempio era il Coperto dei Figini e l'Isolato del Rebecchino, veramente due posti improbabili con delle specie di taverne, delle specie di locande, dove si dicevano addirittura fossero frequentate da persone di malaffare. Quindi una visione totalmente diversa da quella che noi abbiamo oggi di questa grande piazza aperta. La galleria, naturalmente, Vittorio Emanuele non esisteva ancora quando Verdi è arrivato a Milano, e ci si trovava direttamente a contatto con la cattedrale attraverso queste vie strette che comunque la circondavano. Quando hanno iniziato a sistemare la piazza? Verso il 1865. Quindi molto avanti nel tempo.
Quindi già in presenza del Regno d'Italia.
Certo, già in presenza del Regno d'Italia, infatti proprio di questi anni il progetto della Galleria Vittorio Emanuele, proprio dedicata alla Re d'Italia, il disegno è dell'architetto Mengoni, che peraltro morì in circostanze misteriose il giorno prima dell'inaugurazione della galleria. Dice che fosse per un incidente precipitato da uno dei ponteggi, le male lingue dicono che invece si fosse suicidato a seguito di una serie di scandali che molto somigliano a quelli del giorno d'oggi. Dalla Piazza del Duomo, piano piano, ci spostiamo, iniziamo ad andare verso il Corso Vittorio Emanuele, perché dobbiamo incontrare tutta una serie di luoghi e soprattutto di case che Verdi aveva abitato soprattutto nei primi anni del suo vivere a Milano. In quegli anni non si usava comprare la casa, si usava prendere in affitto dei locali, perché i palazzi di solito erano di proprietà dei nobili, oppure erano già, diciamo, delle forme, chiamiamole, di condominio. Però
c'erano proprio dei palazzi che erano case d'affitto, molto,
esatto,
spesso anche quelli di proprietà di nobili.
E di solito
che li affittavano di grandi borghesi, insomma, che erano proprietari.
Di solito sì, molti hanno i personaggi di passaggio. E quindi la prima cosa che si trova da Piazza del Duomo, andando verso Corso Vittorio Emanuele, quindi verso Piazza San Babila, è il grande magazzino La Rinascente, che in realtà ai tempi di Verdi non si chiamava La Rinascente, ma erano i grandi magazzini Bocconi, che sono stati inaugurati nel 1875 e erano veramente un paradiso soprattutto per le dame. C'erano tessuti, abiti, accessori, tutti chiaramente di ispirazione parigina, perché la moda era di Parigi. E il nome della Rinascente
è trovato da D'Annunzio.
Esatto, lo troviamo famoso. Ad Annunzio, che l'ha trovato nel fare un'escursione nel vallone di Chiapovan. Dice: ho trovato il titolo per il nome per la società nel vallone di Chiapovan, è La Rinascente, è semplice, chiaro e opportuno. Opportuno perché i grandi magazzini erano stati ricostruiti a seguito di un incendio che li aveva distrutti nel 1918, proprio la notte di Natale.
Ecco, quindi proprio nei giorni in cui ci troviamo a parlare adesso. Lì dintorno, oltre alle case abitate anche appunto da Giuseppe Verdi, ci sono anche tutta una serie di luoghi. Faceva riferimento prima proprio a quella fotografia celebre di Verdi che legge i giornali, cioè dove si trovava. Uno dei tanti luoghi che visitava, alcuni dei vari luoghi che ha visitato negli anni, sono proprio in questa zona.
Sì, assolutamente. Uno molto interessante è per esempio la zona dei caffè. Lì ce n'erano tantissimi. Verdi si intratteneva spesso nei caffè, ce ne sono di tutti i tipi all'epoca di Verdi, dal caffè del Duomo, dove non si parla, le ordinazioni si fanno a gesti, infatti lo chiamavano il caffè dei muti.
Per una prefigurazione poi della presenza di Riccardo Muti a Milano.
Ma, infatti, forse.
Però comunque era curioso perché appunto persino, cioè neanche per le ordinazioni non si poteva parlare.
No, assolutamente, perché i frequentatori erano lì solo per leggere e studiare, quindi non dovevano essere disturbati. E allora qualunque cosa veniva ordinata a gesti. È una cosa veramente particolare.
Ci immaginiamo gli errori anche poi.
Inquietante.
È possibile. E poi c'erano una serie di altri luoghi, c'erano anche, naturalmente noi abbiamo fatto riferimento a Teatro alla Scala che si senta che si trova poco più lontano, la nostra traiettoria va in senso praticamente opposto, ma di teatri ce n'erano vari altri.
Sì, ce n'erano due in particolare molto importanti, uno è importante per il progresso e l'altro invece è importante per l'arte e per Verdi. Il primo che si incontra è il Santa Radegonda, in via Santa Radegonda, dove adesso si trova un famoso multisala. Lì c'era un bellissimo teatro, bellissimo tra virgolette, perché lo indicavano come il sudicio teatro di Santa Radegonda, che finì la sua ingloriosa carriera invece con un grande exploit, perché divenne la sede della prima centrale elettrica che ha alimentato le lampade elettriche alla città di Milano. Una curiosità, la corrente non si portava con i fili, ma con delle grandi sbarre di rame che erano interrate e isolate al di sotto del suolo stradale, quindi una cosa veramente stranissima.
Beh, i primi tentativi ed è oltretutto questo fu un momento in cui il teatro ebbe una sorta di grande notorietà e si rivestì di un manto di nobiltà che non aveva avuto fino
sì,
a quel momento.
Facevano prevalentemente operette, facevano e cose un po'. Insomma, poi era stato ricavato tra l'altro in quello che era una zona di un monastero benedettino, quindi probabilmente c'erano ancora delle vestigia anche piuttosto antiche.
Ricordiamo che ci ha lavorato però Gomez, Antonio sì. Carlo Gomez, che è un grande compositore dell'epoca che da Verdi ha preso molto, diciamo si situa fra Verdi e Ponchielli, insomma il suo grande successo è il Guarani proprio al Teatro alla Scala
nel
di Milano.
Nel 1870 sì. Tra l'altro, quindi proprio nel pieno fervore della vita milanese. E poi c'è un altro teatro che è molto importante sì. Invece, che è il Teatro Milanese. Il Teatro Milanese era la sede, diciamo, del grande Edoardo Ferravilla. Edoardo Ferravilla per Milano è uno dei più importanti attori teatrali dialettali, che ha interpretato una delle maschere comiche che ancora oggi esistono e che sono diciamo patrimonio di moltissimi attori dialettali importanti dei giorni nostri. Era la maschera del Tecoppa, che era un brumista, cioè uno che guidava le carrozze. Il Ferravilla aveva un interessante rapporto con Verdi, perché tra tutte le opere che Ferravilla aveva portato in teatro aveva portato anche una specie di, chiamiamola, una parodia umoristica del Trovatore,
esatto.
Che si chiamava il Minestrone. E tra l'altro si conoscevano Ferravilla e Verdi, perché Verdi andava spesso al Teatro Milanese a vedere il Ferravilla che si esibiva con tutta la sua compagnia, e gli aveva lasciato una bellissima fotografia dedicata al maestro Pastizza, che era uno dei personaggi di Ferravilla che si vantava di conoscere dei musicisti famosi, tra cui anche il famoso Verdi. Allora dice, ha lasciato questa bellissima dedica dove dice: all'esilarante Pastizza, il suo Peppino detto Giuseppe Verdi, quindi è poi un gioco di tre artisti.
E del resto noi sappiamo nella società della comunicazione che non è nata oggi che essere ripresi anche in tono burlesco e faceto è il segno più chiaro ed evidente del successo, e questo sicuramente anche Verdi lo sapeva molto bene. Per fermarci ancora un istante con Giancarlo Moscatelli, ancora un ascolto che ha uno sguardo sorridente, quantomeno nello sviluppo complessivo, anche se poi all'interno del Falstaff ci sono più di un momento di introspezione di un uomo che sta abbandonando la vita, sta giungendo alla fine della parabola, ma riesce a farlo con uno sguardo di sorriso. Ascoltiamo proprio la scena conclusiva, tutto nel mondo burro, la fuga che chiude il Falstaff. Guardate, è proprio un caso, si allineano una serie di interpretazioni di Herbert von Karajan questa sera, prendiamolo come un segno così, e con Tito Gobbi fragliato insieme a Panorai, Ercolani, Elisabeth Schwarzkopf, Anna Moffo, Luigi Alva, Fedora Barbieri, Nan Merriman, ma questi sono tutti nomi che proprio in quel teatro alla Scala di Milano, uno dopo l'altro, sono comparsi sui cartelloni anno dopo anno.
Tutti cavalli, 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 t